montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore puro al cioccolato e non ti basta.
Grazie innanzitutto l'invito, come dicevo prima, a un amico. Io penso che il Grest sia forse una delle cose più importanti della Chiesa italiana, questa esperienza, e quindi sono sempre contento quando mi capita di parlare. Vi rileggo il testo, perché sennò sì. Te ne sei accorto, sì, che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Ma te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto o no che non hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Ma hai capito che non ti serve a niente sembrare intelligente agli occhi della gente e che morire serve anche a rinascere. La verità è che ti fa paura l'idea di scomparire, l'idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire. La verità è che non vuoi cambiare e che non sai rinunciare a quelle 4 o 5 cose a cui non credi neanche più. Un altro verso di una canzone dopo, uno dei secondo me più belli, questo è un verso bellissimo di una canzone dopo che si intitola L'uomo nero, a un certo momento dice: io, frate, la trovo veramente geniale, io che sorseggio l'ennesimo amaro seduto a un tavolo sui navigli, pensando che in fondo tutto va bene, aspettate, che tutto va bene, basta solo non avere figli. È bellissima. Io che l'ennesimo amaro, sorseggio l'ennesimo amaro a un tavolo sui navigli, pensando che in fondo va tutto bene, basta solo non avere figli. Vabbè, adesso speriamo, spero dopo di collegare queste cose. Devo dire che adesso l'introduzione Don Emanuele mi ha fatto un po' cambiare, quindi cambio un po' quello che pensavo di dire, anche perché forse è più importante questa cosa qui. Io qui poi adesso ci sono un sacco di sacerdoti, io mi prendo la responsabilità chiaramente di quello che dico. Io sono assolutamente convinto di quello che dico, il che non vuol dire che quello che dico sia vero. Io sono assolutamente convinto di quello che dico. E per me questo è l'equivoco rispetto alla nozione di vocazione. Quello che dirò è tutto ruota intorno all'idea di vocazione e io penso, quindi è un'occasione anche per, che o si modifica quest'idea o è finita. Io non penso che, per esempio, questo concilio, questo sinodo sui giovani, io ho delle perplessità personalmente, ma al di là di questo bisogna vedere se ha le palle il sinodo di affrontare questa idea, che adesso dico subito. In realtà il pensiero che ho fatto nella mia testa, preparando un po' oggi, era, ho detto, ho degli universitari, almeno posso fare qualcosa di sensato, perché non è che mi capita spesso, di solito il pubblico è un po' così, quindi io vi vorrei proporre, pensavo di proporvi la distinzione fondamentale tra, quindi faccio una roba concettuale, la distinzione fondamentale tra futuro e avvenire, dicendo semplicemente che l'avvenire non è il futuro. Questo è il nucleo della questione. Però pensavo di partire da qui, invece parto da lì, dalla vocazione. Questa cosa è anche una mia allieva che è in clausura ormai da 15 anni nelle Clarisse. E ogni tanto ci sentiamo e un giorno mi disse: ma senti, ma tu che cosa, ormai ci diamo del tu, dice, ma tu cosa pensi, cosa dici rispetto al tema della volontà di Dio? Dice, perché noi ne abbiamo discusso in comunità e ci incastriamo. Il tema è importante, no? Cioè, volontà di Dio. E io dopo, non è che gli ho risposto subito, poi ci siamo risentiti, però dopo sono tornato su sta cosa, perché questa cosa, nella mia testa sono tornato. Allora, io penso questo, che la volontà di Dio, almeno del Dio di cui ci parla Gesù, perché l'idea di Dio ce ne sono tantissime nel mondo, non è che c'è solo quella di Gesù, tante idee, anzi è uno dei termini che è più in giro, no? Ci sono tanti pettegolezzi su Dio, se ne dicono di tutti i colori su Dio, giustamente, ognuno ha la sua idea, ogni cultura ha la sua idea, ogni idea. L'idea, diciamo biblica, ma sostanzialmente poi io penso che Gesù vada inteso come la parola di Dio, nel senso che è la parola che mette fine ai pettegolezzi su Dio. Gesù mette fine ai pettegolezzi su Dio. È la parola che mette fine alle parole su Dio. e mette fine a queste parole dando un nome a Dio, e il nome è Padre. Cosa su cui molti discutono, per esempio, ma se si possa qualificare Dio, se Dio, no? Gesù su questo è, a mi sembra, per l'amor del cielo, qui c'è gente più esperta di me, fermo. È Padre. Ora, se Dio è Padre, la volontà di Dio è una sola, ed ha un nome, ed è uno solo, ed è bene. La volontà di Dio sulla creazione, in genere, e in modo particolare su quella creatura, che è l'unica fatta immagine e somiglianza, che è l'uomo, se è vero quello che dice Gesù. Potrebbe non essere vero, chiaramente. Se è vero quello che dice Gesù, la volontà di Dio è una sola. Bene. Cosa vuole Dio su di te? Che progetto ha Dio su di te? Queste parole che andrebbero cancellate. Che disegno ha Dio su di te? Parola che andrebbe cancellata. Adesso dico perché. Questo disegno, questo progetto è riducibile a un nome solo. Bene. Se Dio esiste, ed è quello di cui ci parla Gesù, Dio vuole il nostro bene. Punto. Il sinodo dovrebbe finire qua. Dovrebbe semplicemente dire questo ed è finita qua. Adesso inizia la parte dove se c'è qualcuno qui del Sant'Uffizio alla fine per me, ma io ho deciso bene prima. Tanto, no, va bene che mi paga la cattolica e quindi ci sarebbe un problema se andassi via, ma siccome mancano non tantissimi anni all'uscita, quindi io me ne frego. Siete pronti? Qual è il tuo bene? Non lo sa nessuno. Qui c'è la parte eretica. Nemmeno Dio. Quale sia il tuo bene? Non lo sa nessuno. E perché non lo sa nessuno? Se riesco a chiarire questo sono contento, potrei anche finire qui. Beh, qui è una logica sorprendente. Cavolo, ma se non si capiscono ste robe, non si capisce niente. Se non si capisce questa cosa che dico adesso, che è un movimento, perché? Perché il tuo bene attende la tua risposta. È il tuo bene. Non è il bene di Dio. Cioè il tuo bene non è qualcosa che c'è già indipendente dalla tua risposta. Ma chiaro questo? Non c'è una cosa che ti attende lì nel futuro indipendente dalla tua risposta. Perché dico è formidabile? Perché un Dio che è Padre mette in atto una dinamica tale che rende il figlio attore del suo bene, non esecutore, non spettatore. L'uomo non è riducibile. L'uomo come un essere fatto a immagine e somiglianza di Dio non deve obbedire, deve fare molto di più che obbedire, molto di più che obbedire. Perché deve intervenire nella costituzione stessa di ciò a cui obbedisce. Sembra strano, ma ragazzi, se voi siete universitari, se non lo dico qui non lo dico da nessuna parte. L'appello, attenzione, adesso la dico meglio, la chiamata risuona solo nella risposta. Non c'è una chiamata prima e la risposta dopo, e questo è sorprendente. La chiamata risuona nella risposta. N- non c'è una roba che è lì, che è lì a cui tu, capite? Perché dopo succede il disastro. Cosa succede il disastro? Il disastro, dico, qui i seminari sono pieni di patologia, no? Perché lei dice, c'è, come dire, Dio ha un disegno su di me, qual è questo disegno? E tu ti spari, no? Lui dice, oh, Madonna, qual è questo disegno? Dice, ma tu lo capisci? Dice, il disegno è... Dice, non è alcuni delirio totale, eh? Cioè, qui d'analisi, vabbè, ma che vogliamo fare? Dove c'è religione c'è psicosi, eh? Vabbè. No, ma non è che è così evidente.
Non conosco uno bravo io.
Cioè, dice, non è il fidanzato o la fidanzata? Dice, no, non riesco a trovare la fidanzata. E forse Dio ti sta dicendo qualcos'altro. Ma siamo scemi. Se mi vuole dire qualcos'altro me lo dica meglio. Invece probabilmente sono sfigato, oppure no, probabilmente non mi devo sposare. Tutti si devono sposare? Si devono tutti sposare? No, io ho diversi amiche e amici non sposati, felicissimi, e non hanno fatto i preti e le suore, meno male. Sarebbe solo il problema non è non sposarsi, il problema è non diventare zitelli, no? O zitelle, capite? Uno può non sposarsi e restare vivo, oppure diventare zitella. Allora ripeto, Dio vuole il tuo bene, quale sia il tuo bene non lo sa nessuno, neanche lui, perché lui attende. Ed è nella risposta che la cosa inizia a emergere come il tuo bene. Io faccio sempre una scenetta che fa ridere, soprattutto quando ci sono le suore, mi eccito, no? Allora faccio una roba per le suore. Cioè io immagino la suora che di clausura, no? Che muore, sarà così per tutti noi, noi andremo lì, scusate il mio delirio, e ci sarà un colloquio per l'assegnazione dell'appartamento, no? In paradiso. E il colloquio, Dio dice come va, come è andata? E la suora dice, ma è bene, dice, ma tu no, dice la suora, ma tu non lo sai, dice in che senso? Adesso seguite la scena, la drammatizzazione. Allora, faccio Dio, dice, ma in che senso? Dice, ma come? Io ho fatto la volontà tua. Ah, dice Dio, qual era? Quella di andare in clausura. Dio dice, strano. Non era la mia volontà. Io volevo che tu fossi felice. L'andare in clausura è stata la forma attraverso la quale tu hai cercato di essere quello che la vocazione è una sola, che è quella di diventare uomini. Noi non nasciamo uomini, noi dobbiamo diventare uomini. Dobbiamo smetterla di dire una roba che piace tantissimo al mondo cattolico, che siamo tutti figli, che siccome non ci siamo fatti da noi, ci ha fatto qualcun altro. Queste sono stupidaggini, perché non è vero che siamo tutti figli, siamo tutti chiamati ad essere figli. Perché dal fatto che non mi sono fatto da me, non deriva l'amore per colui che mi ha fatto, può derivare l'odio per colui che mi ha fatto, proprio perché non mi sono fatto da me. In questa valle di lacrime io devo dire grazie a uno che non mi ha neanche chiesto di farmi? Dobbiamo diventare figli, che è la vocazione, l'unica vocazione. Dobbiamo diventare uomini. E Dio dice alla suora, beh, hai scelto tu quella strada. Certo, in base a delle indicazioni, delle inclinazioni, delle robe, per l'amor del cielo. Adesso vi faccio un esempio, Faccio un esempio che faccio sempre, esempio adesso purtroppo circola tantissimo, ma è talmente bello l'esempio che fa. Non so se è chiaro, La vocazione, ripeto, non è che te la fai tu nel senso che ti costruisci tu, no. Uno ha delle robe, della vita, delle cose, delle cose. La vita è fatta da circostanze e da incontri. E uno fa degli incontri. Io l'ultimo anno delle superiori ho incontrato un professore che mi ha fatto capire cos'è la matematica. E io volevo fare matematica. Ero indeciso fra matematica e filosofia fino all'ultimo. È un incontro con quel professore lì, se non c'era. Uno fa degli incontri, no? Ma le devo dire, succede a livello affettivo, non è forse così? C'è una che ti piace, no? Ti piace magari un bel sedere, va bene. Allora tu inizi, com'è che fai? Tu inizi. Inizi. Chiedi il numero di telefono. Ci si vede. Si passa un po' di tempo insieme. Ci si inizia a toccare. Piano piano. Se tu non chiedi il numero di telefono, se tu non ci stai, resta solo un bel sedere, un bel fondo schiena. Non so se è chiaro. Non so se è chiaro, eh? Succedono delle robe nella vita, quando dice la voce interiore, dico sempre, la voce interiore, per l'amor del cielo, stiamo attenti, la voce interiore è alien, no? Quando dice... Quando uno dice voglio aprirmi il tuo cuore, lascialo chiuso. Ma per l'amor del cielo, si sentono delle voci, appunto, nel senso che si sentono delle voci, no? Dice ho sentito delle voci, Dio mi ha chiamato, ho sentito delle voci, vai dall'analista. Al 99,9 periodico. Perché Dio mica è così. E perché Dio non è così? Perché se Dio è padre, io faccio sempre così per semplificare, andiamo al padre normale, cosa fa un vero padre? Fa quello che può fare un vero padre. Perché il vero padre non può imporsi alla libertà del figlio. E il vero padre cosa fa? Porta il bambino ai musei e poi gli compra il gelato. No? E poi magari dice a una certa età, ma prova a leggere questo libro, che è bello, un libro di avventure. Mi seguite cosa fa un vero padre? Gli sta insieme, gli dà delle robe, gli fa assaggiare un buon cibo, e poi un buon vino. E poi gli fa vedere che una casa pulita è meglio che sporca, e inizia a dare delle robe. Inizia a parlare di Dio. È morta la nonna, dove è andata la nonna? In cielo. E inizia a dire delle robe. E come sanno tutti i padri, qui ce ne saranno, o madri, tu te la fai sotto, no? E tu dici, ma chissà se ha capito. Cioè tu dici, ma vediamo. Perché lo sanno tutti. Finché lui o lei, la bambina o il bambino, non risponde, l'appello non risuona. Capite che l'appello risuona solo nella risposta? Ma questa è la logica. L'appello risuona solo nella risposta. E si sbaglia. Tantissimo. Per cui dopo tu ti senti, oh mamma mia, dice, poi il disegno di Dio, e qual è? E poi chissà se sto rispondendo al disegno di Dio, e vai dal padre spirituale che ti uccide, guarda a te, va di qua e di lì, di là, ma sei sicuro? Ma no, è un'oppressione totale. E invece di fare l'esperienza di liberazione, si fa un'esperienza di oppressione. E se sbaglio? Ma non succede nulla se sbaglio. L'importante è che tu sia felice, che non vuol dire, felice vuol dire tante robe, mica felice, mica vuol dire di avere la Porsche o avere i soldi, felice vuol dire fare tante cose. Adesso faccio l'esempio che non volevo fare, cioè no, che volevo fare, che è il solito che faccio. Attenzione, qualcuno forse l'ha già sentito. E poi arrivo alla conclusione subito. E questa è la distinzione tra avvenire e futuro. Qui si capisce, adesso ricordo. Proprio l'esempio. sono in Calabria, io sono stato 8 anni in Calabria a insegnare all'Università della Calabria, facevo gli esami, dovevo andare in bagno ed c'erano i bagni chiusi, quello dei professori, perché ci voleva la chiave. Vabbè, vado in quello dei ragazzi. Ora, i bagni dei maschi sono spettacolari. Io vorrei far fare anche un piccolo master sui bagni dei maschi. Perché il bagno dei maschi... No, delle femmine non lo frequento, non lo so. Però forse anche delle femmine. Ma dei maschi di sicuro, bellissimo. Un mondo fantastico, di sogni, di parole, di disegni, bellissimi. Sono lì, sono in piedi, e davanti a me vedo un magnifico disegno porno. Spettacolare. Fatto a segno unico, tratto unico, come Picasso. Non so se avete visto, no, non so se voi avete visto le cose di Picasso. Picasso faceva senza tornare indietro, no? Attenzione. Bellissimo. E io dicevo, io adesso se esco, adesso faccio la domanda a voi, se rispondete male me ne vado. Tanto che non vi posso bocciare l'esame, però vi boccerei. Allora, se tu esci, trovi quello lì che ha fatto il disegno porno, tu cosa gli dici? C'è qualcuno qua dentro, lo dico io così vi tolgo, c'è qualcuno qua dentro così piccolo, così umanamente desertificato dell'interno, che dica a quel ragazzo non si fanno i disegni porno? C'è qualcuno di così banale? Io a quel ragazzo, che dice è un peccato fare i disegni porno? C'è qualcuno qui dentro che può dire è peccato fare i disegni porno? Ma siamo matti? Io avrei detto a quel ragazzo, ma scusa, ma tu sei scemo. Dio ti ha dato un tale talento e tu fai i disegni porno nei bagni? Ti sei iscritto all'accademia? Mi state seguendo? Il peccato di quel ragazzo non è che fa i disegni porno, è che non sta rispondendo alla vocazione che gli viene dal suo talento. Peccato. Ragazzi, io non so che qui me ne frego, ma mica il peccato è la trasgressione di una legge. Ma noi su questo, per fortuna, abbiamo avuto Paolo. C'è un solo peccato, è il venir meno al proprio desiderio. Al proprio desiderio, che è il desiderio di pienezza, di un essere un uomo, di una pienezza, no? La vocazione è una sola ed è a diventare uomini. Certo che poi possiamo discutere, però mi dovete invitare un'altra volta e ne parliamo, io insieme ad altri, cosa è diventare uomini. Ma però noi un po' lo sappiamo, quando noi diciamo quella lì è una bella persona e quando diciamo quello lì è un bastardo, non lo diciamo, lo sappiamo. Cioè guarda che bella persona quello lì, bella persona, uno con cui puoi parlare, mangiare, bello, scherzare, che sa ascoltare, bellissimo, una bella persona, diventare uomo, sei diventato uomo. Il peccato è lì. Io penso che nei miei deliri, sempre, penso che in paradiso ci sia un ufficio che io dico ufficio spettacoli. L'ufficio spettacoli è fatto da persone che organizzano degli spettacoli, tutti i giorni. E qual è il problema di questi organizzatori degli spettacoli? Beh, uno solo. Diranno, speriamo che se ne accorgano. Fanno lo spettacolo della nebbia, fanno lo spettacolo di un vino buono, fanno lo spettacolo di un bel corpo, fanno lo spettacolo di tua mamma che ti vuole bene, fanno lo spettacolo che ti hanno dato Joyce, e fa lo spettacolo che ti ha dato quel professore di matematica, no? E tutto il problema è speriamo che se ne accorga, e tutto qua, perché se non te ne accorgi, cioè se tu non vai lì, ma è chiaro, se io questa cosa l'ho anche scritta con parole un po' più così, l'ho chiamata la legge dell'incontro. La parola incontro a me fa quasi vomitare, non se ne può più, l'incontro, l'altro, poi ci sono altre parole di cui non sopporto più, per esempio la reciprocità, tutte queste robe qua che piacciono tantissimo al mondo cattolico, al nostro mondo. Dove si è tolto tutto il dramma dell'incontro, cioè come se l'incontro fosse che tu prendi e incontri. Ho pensato, ma quanti hanno incrociato Gesù e non l'hanno incontrato? Perché per incontrare non basta incrociare. Per incontrare ci vuole un desiderio, un'attesa, una voglia. Certo che quella lì è un bel sedere. Ma se io non intervengo prima che il metro chiuda e se ne va, L'incontro, sta menata dell'incontro. Come se l'incontro fosse un meccanismo. Tu incontri, quanti hanno incontrato Gesù? E quelli che non l'hanno seguito sono dei cattivoni? Ma diciamo scemate. Magari uno aveva il figlio con la dissenteria. Ha incontrato Gesù, dice domani ritorno, e poi c'aveva il figlio, è cattivo quello lì. No, aveva delle urgenze, delle cose, cosa doveva fare? E per me questo è tutto il mistero dell'elezione, che Dio sceglie un popolo, non tutti, sceglie un popolo perché per sollecita, e poi manda un uomo, suo figlio, e l'incontro è questo, non tutti lo incontrano. Molti l'hanno, non tutti lo incrociano, ci sono uomini che non hanno ancora incrociato Gesù, neanche come nome. Molti lo incrociano, non tutti lo incrociano, molti l'hanno incrociato, perché anche un musulmano oppure un cinese colto sa che c'è Gesù Nazareno, come sa che c'è Omero e c'è Dante, ma pochi lo incontrano, ed è così, cosa vuoi fare? Adesso arrivo e poi ho finito. Ma capite? Grandioso. Per cui tu, io dico così, per quello veramente, cioè, diventi, questo è il colpo di genio di un Dio Padre, che mette in atto un meccanismo per cui ti fa diventare attore della tua stessa salvezza. Non so se sapete, ma penso di sì, essendo universitari, e una delle immagini che vi piace di più è quella che la natura, si dice il mondo, è un libro da leggere. L'avete sentita questo, no? Che il mondo è un libro da leggere. No! Il mondo è un libro da scrivere. Tu puoi leggere solo ciò che contribuisci a scrivere. Non so se è chiaro. Tu puoi leggere solo ciò che contribuisci a scrivere. Ed è qui che uno se la fa sotto. Se fosse solo il problema di obbedire a qualcosa che è già scritto e io devo solo leggere, ma come sanno tutti, ma qui si va avanti, è la distinzione tra leggente e lettore. Il leggente legge quello che è scritto, il lettore legge tra le righe, non quello che è scritto. Noi siamo dei lettori, noi interveniamo. Ma capite che roba meravigliosa? Come se Dio fosse un padre che vuole che tu diventi notaio o diventi ingegnere. Un padre così è giustamente il padre castratore, e non a caso Freud ha detto giustamente che va ucciso. Simbolicamente, chiaramente. Che è l'affermazione che fa Nietzsche. Perché Nietzsche, chiaramente, educato da una tradizione pazzesca, per cui c'è Dio che fa tutto, l'uomo dobbiamo solo obbedire, no, perché sennò ti manda i fulmini, no? Un Dio che è l'opposto del Dio Padre, è il Dio Padrone. Padre, padrone o padrino. Un po' meno di padre. Nietzsche dice, se c'è Dio, non posso esserci io. Giusto. Se Tuo padre vuole che tu faccia il notaio, la tua unica possibilità è di non farlo. Ma è chiarissimo. Calvino, i genitori gli rompono le scatole per fare legge, fa legge, si laurea e il giorno dopo si mette a scrivere. Giusto, quello si mette a disegnare. Quel ragazzo lì, i porno, disegna. Dice, bellissimo. Dice, no, ma è meglio che lui faccia l'ingegnere chimico, perché non guadagna niente a disegnare. Bellissimo. Io penso sempre a Van Gogh, che non ha mai venduto un quadro. L'unico quadro che l'ha venduto gliel'ha comprato il fratello Teo per far vedere che poi vendeva, ma non vendeva neanche. E alla fine della vita, prima di suicidarsi, dipingeva 2 quadri al giorno. Questo è un uomo che risponde alla vocazione. È un pittore. Io, scusate, adesso andiamo dalle stelle alle stalle, poi faccio una roba veloce. Stelle, stalle, beh, stelle, stalle non tanto. Van Gogh, Willy il Coyote. Ma Willy il Coyote è commovente. Willy il Coyote è un coyote. Cosa fa? Qual è la vocazione del coyote? Beh, cacciare lo struzzo. Non prenderlo! Non prendere lo struzzo! Questo è quello che dicono a voi i vostri genitori quando vi uccidono, quando vi dicono che dovete essere eccellenti, avere 2 lauree, avere un bel corpo, saper cucinare, 10 ragazze per me, una che sa far bene l'amore, no? Questo è il delirio. Willy il coyote ogni mattina si sveglia e dice, io sono un coyote. E caccio, fallisco, anzi è l'esempio del fallimento, no? Eppure ogni mattina lui è fedele alla sua chiamata di coyote. L'essere fedele alla vocazione, il diventare uomini, non è legato al successo. È meglio entrare nel regno dei cieli senza un occhio. Se l'occhio ti scandalizza, cavatelo, che non vuol dire, come dicono sempre, se l'occhio ti piacciono le donne nude, cioè delle donne, ti spari. No, la Chiesa è una delle dimostrazioni dell'esistenza di Dio, perché nonostante la Chiesa c'è ancora qualcuno che ci crede. Cioè si sono dette delle robe. Ciò che ti scandalizza, mica sono le donne nude, ma ciò che ti scandalizza, ciò che ti può scandalizzare appunto è il successo, è il brivido che ti dà il potere, no? E Gesù dice, prendi le distanze da quello, perché la cosa importante è molto di più. È meglio entrare nel regno dei cieli, cioè è meglio diventare uomini senza un occhio. Meglio entrare uomini da operaio, da segretaria, che non entrarci diventando Bill Gates. Dico velocemente ora la cosa, questa è la questione. Se vogliamo parlare di vocazione in modo serio, dobbiamo far intervenire l'umano all'interno della logica, non so se è chiaro. Se l'umano è al di fuori, non parliamo in modo serio. Si sta parlando di un despota, che poi, il despota può anche dire delle cose buone, per l'amor del cielo. Quanti schiavisti volevano bene ai loro schiavi? Ma erano schiavisti. Io vi chiamo amici, da spararsi. Io vi chiamo amici, da spararsi. Se si capisse una robina, un qualcosa, da spararsi. Allora adesso dico velocemente, perché volevo partire da futuro e avvenire. E perché l'avvenire non è il futuro? Beh, è chiaro. Perché l'avvenire, il futuro è sempre il futuro del presente. Qui gli studiosi, Agostino, tu pensi al futuro sempre a partire dal presente, giusto? È giusto. Cosa facciamo oggi pomeriggio? Diciamo, siamo qui, dobbiamo fare così. Quindi il futuro ha dentro la parola progetto. E alcuni dicono che Dio ha un progetto sull'umano. Dicono questo. Ha un disegno. Quindi si parte da lì, no? Quindi tu, ogni volta che pensi al futuro, e ogni volta che progetti, proietti. Ora, cos'è che succede? Beh, l'uomo è chiaro che deve fare, cosa deve fare l'uomo? Progettare, chiaro. Cosa fai? Tu vivi a caso? No. Attenzione, qui, questo sono le robe meravigliose. Se voi buttate via questo, basta, andiamo al bar che è meglio. Infatti, se voi buttate via questo, ci sono i talent, no? Se buttiamo via questo che dico adesso, buttiamo i talent. L'uomo inevitabilmente deve progettare. Ma qual è il limite del progetto? È che il progetto esclude. Il progetto esclude, chiaro, no? Tu ti metti lì e dici, io devo fare così e quindi non vado di là. Devo andare di qui, non vado di là. Il progetto, che dovrebbe essere un'apertura al futuro, è un futuro che è però una sorta di chiusura. Perché l'avvenire ha dentro la parola avvenimento. C'è qualcuno di noi che può progettare di fidanzarsi? Ma c'è qualcuno di noi che può pensare di progettare di innamorarsi? Siccome sono scottato su una cosa recente, ma perché ci si sposa? Leggevo su un giornale Il Segno, Jesus, su un giornale così nostro, gliel'hanno pure pubblicata, capite che delirio siamo ormai, addirittura il redattore non capisce niente, l'hanno pubblicato di un ragazzo e per questo sono questi giovani che vorrebbero quelli del sinodo, questi qui. Allora dice che lui aveva capito che a 25, 26, 27 anni nella vita ci sono valori più importanti del successo, solite robe, e per cui aveva deciso di sposarsi per mettere su famiglia. Che bello sentirsi dire alla propria la fidanzata, dice, perché mi sposi? Per mettere su famiglia. Ci si sposa perché si ama, non per mettere su famiglia. Perché se poi ti accorgi che lei o lui sono sterili, fai come fa Abramo. E non a caso è citato. Abramo, questo è il padre della fede, un bel cavolo. Un padre della fede che è stato dovuto proprio educato alla lunga, non capiva niente. La moglie gli dice vai con Agar per salvaguardare il patrimonio e lui ci va. E poi dopo quando ha un figlio dice lascia Agar e lui cosa fa? La lascia. C'è uno scemo. Un uomo così, tu esci a cena con uno così? Che fa sempre solo quello che dice la moglie? Che uomo sei? Ma dovevi tenertelo Agar e Ismaele, tu amavi Agar, dovevi tenerteli, è tuo figlio. Infatti lì Abramo non è stato padre, è dovuto intervenire Dio. Ci si sposa per mettere su famiglia, ma siamo pazzi? Appunto. Tu fai il progetto, voglio mettere su famiglia, e cerchi poi una fidanzata. Voi sapete, quando tu ti metti a cercare la fidanzata, vai incontro alla tua fine. Perché l'innamoramento è ciò che accade e può non accadere. L'avvenire è il luogo, attenzione, perché ci sarebbe tanto da dire, è il luogo non del progetto, ma della promessa. E la promessa attende di essere creduta. Non so se è chiaro. Dio ha scelto la logica della storia e della promessa per rivelarsi. Ma la promessa non è vera senza colui che crede nella promessa. Quindi noi dobbiamo, io do questa definizione minima, l'uomo è colui che deve progettare e deve al tempo stesso liberarsi dal progetto. Perché magari la ragazza con cui tu ti, che diventerà la tua amata, è quella che tu non hai mai visto, no? O che era lì, che tu non la guardavi, non la vedevi, bellissima. Per quello dico che l'ufficio spettacoli se la fa sotto tutti i giorni, ti manda un sacco di robe, gli angeli sono ovunque, gli angeli è pieno, ma l'angelo e anche i cieli narrano la gloria di Dio, tutto è, no? Ma questo non basta, non basta, perché richiede che tu ci vada, che tu ci stia, che strana roba, che tu ci stia. Vabbè. Per esempio il talento è un bel angelo, no? Per quel ragazzo lì, va bene, vabbè, grazie. Abbiamo, sono stato giusto, è stato
sì, perfetto.
Facciamo un attimo anche di intervallo, no?
Dopo, facciamo. Grazie delle parole che ci ha rivolto, abbiamo appunto 10 minuti e un quarto d'ora per far risuonare dentro di noi le parole che il professore ci ha rivolto e anche rivolgergli alcune domande. Diciamo che ogni giornata è persa, e qui abbiamo a disposizione e credo che possiamo chiedergli anche quello che magari non abbiamo capito o qualche approfondimento rispetto ad alcune dimensioni. Giusto per rompere il ghiaccio, a me ne veniva una, ci sono appunto tante parole che ricorrono, alcune amate, altre odiate, progetto, disegno, futuro, avvenire. La parola sogno, se può aiutarci a...
Sì, allora, bellissima, eh? Sta parola sogno va tantissimo, anche il Papa la sta usando. Allora, io dico sì no. E adesso dico perché. Perché, sì perché, perché il sogno è un'apertura, no? È un'apertura. E quindi tu, come dire, vuoi fare il compositore di musica, è bello il sogno, mi piacerebbe, e quindi certo, va bene. Però, qual è il problema del sogno? È che spesso il sogno, cioè noi ragazzi non siamo vergini, noi non siamo delle verginelle, noi abbiamo un inconscio, noi abbiamo dell'acidità di stomaco, noi abbiamo dei vissuti strani, e anche qui la lezione di Nietzsche è meravigliosa, spesso il nostro sogno è frutto del risentimento, della rabbia. Spesso il nostro sogno è il luogo dove noi ci perdiamo rispetto alla nostra vocazione. Non so se è chiaro. Non sempre, ma quindi quando c'è l'uomo è complicato. Per esempio, io penso che quel ragazzo che disegna i porno, quello è un talento oggettivo. Certo, lui magari sogna di fare il calciatore. Va bene? Ma capite cosa succede se tu ti sacrifichi totalmente a quel sogno del calciatore? Non so se è chiaro. Cioè, di per sé sogno non è una parola come in tutte le cose umane. La parola sogno non è una parola neutra e vergine. Non è che sogniamo in quanto siamo puri e via dicendo. Certo, uno si fa. Quindi io dico sempre, che uno deve seguire il proprio sogno. Ma deve essere anche attento, perché per ne seguire il proprio sogno inizia a rompere i legami, inizia a diventare cattivo, inizia ad irrigidirsi. Alla fine ti perdi, raggiungi il tuo sogno e ti perdi. Non so se è chiaro, raggiungi il tuo sogno. E ti perdi. È un'affermazione meravigliosa fatta da nel pranzo di Babette, nel racconto della Blixen, quando c'è un personaggio che è il generale che aveva avuto all'inizio, leggetelo, perché c'è anche il film bellissimo, che poi è una grande metafora dell'Eucaristia in realtà. Il pranzo di Babette sono in 12, è la cosa. Allora, c'è questo uno dei personaggi, è un generale che si innamora di una ragazza di un paese povero, via dicendo, però il padre si oppone, quello era il suo amore, e lui non si sposa con questa ragazza. Poi va allora lascia la ragazza, va alla, alla corte reale e diventa un generale, si sposa, ha dei figli e diventa un generale. Dopo 30 anni viene fatta una commemorazione in quel paesino lì, viene invitato e lui ritrova la ragazza che è diventata vecchia e lui è diventato vecchio, mi state seguendo? E c'è una scena bellissima nel film, anche nel romanzo, in cui si vede il generale che si sta vestendo per andare alla cena di Babette, che è questa cena di celebrazione, e mentre si sta vestendo c'è lo specchio, cioè nel film si vede lui giovane, mi seguite? Lui vecchio e lui giovane, e il vecchio dice al giovane: stasera io e te dobbiamo chiudere i conti, perché io ho dato tutta la mia vita alla tua ambizione, ai tuoi sogni, no? E qui c'è la frase per me, io ce l'ho nella testa sempre: ma può, dice la generale, una vita che è stato un susseguirsi di successi rivelarsi un fallimento? Mi seguite? Può una vita che è stato un susseguirsi di successi rivelarsi un fallimento? Ma certo! Perché ti sei perso come essere umano, hai soltanto fatto i soldi, o la carriera, o i figli. Nella Bibbia sono i figli, è il problema. Infatti, perché adesso, adesso poi c'è qualcuno che sa di più, perché si continua nella Bibbia a parlare della prostituta, della sterile, no? Per rompere sta roba di sti figli, che sono la ricchezza dei popoli antichi di una volta. Dice i figli, era come la Ferrari un tempo, e rompe quel rapporto, liberaci dal sangue, vuol dire anche liberaci da questa roba qua, liberaci da questa cosa qua, eh? Può un susseguirsi di successi rivelarsi un fallimento? La cosa vera è che vale anche l'opposto. Può un susseguirsi di fallimenti rivelarsi un successo? Certo, Willy il Coyote è restato fedele tutta la vita al suo essere Coyote. Meraviglioso. Pur fallendo continuamente. Allora, sogni, dico sì, sogni, va bene, ma non eccitiamoci troppo con questi sogni. Io, per esempio, dico più del sogno è la capacità di leggere la realtà, le robe, le occasioni, gli incontri, che la vita è fatta di circostanze, di incontri. Gli angeli si toccano, gli angeli è gente che tu tocchi, non sono le visioni. Quando hai le visioni, tranne alcuni casi, devi andare subito dal medico, no? Se hai le visioni. E cioè, quello lì tu lo tocchi, no? Bellissimo. Quel professore che mi ha insegnato la matematica, cavolo, io lo tocco. E capite che gli telefono ancora oggi, a 80 anni. Altro che un'illusione. Non so se ho risposto. Voi dici sogni, ma insomma. Con moderazione. Perché dico sempre che c'è qualcosa di peggio di un uomo che allunga sempre le mani. E dell'uomo che non le allunga mai. Chiaro? Se a un certo momento non si tocca, è finita. Dici io ti amo ma non ti tocco. Scappate, eh? No, ma io ti amo dentro, nel profondo, però no, scappate.